Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. In questo giovedì sera, l'altro sono io, Radio Thor Italia, e partiamo logicamente con una delle anime, insomma, dei Star Negera, e lui è George. Ciao Casa Grande, ciao George.
Ciao, sì, sono io, sono il cantante dei Star Negera.
Ecco, e grazie per essere qui, e quindi tu, diciamo, un po' rappresenti l'anima pulsante di questo, di questa band, va bene? Ok.
Beh, io sono quello che gli mette, come dire, nel delirio provo a mettergli un significato che è ancora più delirante.
Bene, benissimo. Allora, partiamo proprio dal discorso legato, no, a vari cuori, varie anime, varie menti. Che cos'è che unisce questi cuori, queste anime, queste menti dei Star Negera?
Allora, sicuramente la passione per un certo tipo di musica, per una certa attitudine musicale, nel senso che tutti veniamo da diverse esperienze musicali che hanno un po' a che fare con il punk, l'hardcore o il metal, quindi il nostro background è questo. Quindi loro venivano già da altre esperienze musicali e fondamentalmente erano un gruppo strumentale. Io sono subentrato come cantante. Siccome ho sempre cantato in italiano nelle altre esperienze e con l'inglese me la cavo fino a domani mattina, ho deciso di cantare in una lingua inventata. Partendo da questo punto di partenza, ho dovuto costruirci intorno una storia, che è quella di Star Negera.
No, è interessantissimo. Senti, ma ecco, rispetto al vostro, diciamo, al vostro percorso di ricerca, ritenete che siete sulla strada giusta, o questa ricerca, insomma, deve ancora evolversi?
Sicuramente si evolve. Al momento ci siamo dati 3 dischi, nel senso che saranno 3 EP tematici, un po' come facevano negli anni 70, che facevano i concept album, noi facciamo i concept EP. Quindi finiti questi 3 EP sicuramente ci sarà un'evoluzione. Al momento c'è sempre questa formula per cui il cantato è una lingua inventata, che sì, di fatto è il tentativo dell'universo di connettersi con il linguaggio umano senza riuscirci, e in ogni EP un pezzo invece in italiano, che è un pezzo che cerca di tirare le fila e dare un senso a tutto quanto. Insomma, sembra una cosa strampalata, ma
invece non è assolutamente strampalata. Ecco, ritornando invece a una frase che ho letto su, no? Cioè, l'universo, una parte di te sei abitato nella testa. Ecco, voglio sapere se davvero per te l'universo è una parte di te.
Allora, quello che penso io conta poco. Diciamo che il punto di partenza è una frase di un fisico, mi pare si chiamasse Victor Weisskopf o qualcosa del genere, che dice: l'uomo è l'occhio con cui l'universo ha imparato a osservare se stesso. Allora, noi non siamo né astrofisici né appassionati di fisica quantistica, ma siamo dei curiosi. Sì. E questa frase bastava da sola a far partire una serie di pensieri e di storie. Insomma, era un punto di partenza immaginifico, secondo noi, straordinario. Quindi sostanzialmente quello che dice questa frase è questo: calcolando che i primi elementi che hanno portato la vita sulla Terra hanno poi portato nel corso dell'evoluzione all'uomo, l'uomo non è altro che l'evoluzione dell'universo, quindi sono i suoi stessi occhi che guardano e riflettono su se stesso.
È interessantissimo questo cerchio che si chiude, hai detto benissimo, assolutamente. Ecco, rispetto invece al vostro percorso, l'approccio creativo, ecco, quando cercate di mettere nero su bianco, no, delle vostre idee, i vostri racconti, i vostri pensieri, ecco, voglio sapere se com'è che avviene questo, nel senso che c'è sempre qualcuno che deve mettere l'ultima parola, o è un processo talmente naturale che non ve ne rendete nemmeno conto?
È un processo molto lineare, nel senso che come procediamo noi è abbastanza facile, perché il chitarrista porta tutti i riff. I riff del chitarrista vengono poi rielaborati col batterista, poi arriva anche il basso, e alla fine arrivo io che cerco di chiudere il cerchio, appunto, perché mi manca una piccola parte, che è la storia della maschera. Noi dal vivo usiamo tantissimo il nostro amico, sì, ci fa sempre le luci, è una maschera, praticamente una maschera a LED che cambia durante il concerto, praticamente le immagini su questa maschera. La maschera non è altro che un artefatto nella nostra storia, ovviamente, che arriva dall'universo, e quando indossata possiede chi la indossa e gli permette di parlare questo linguaggio stranissimo.
Sì, diciamo un po' come se fosse uno strumento, no? Che
esatto.
strumento da poter utilizzare per poter comunicare attraverso questa lingua, no?
Esatto, e dal punto di vista creativo faccio la stessa cosa, nel senso cerco praticamente di cantare senza pensare al significato di quello che canto, ma al significante, cioè al suono delle parole, cioè quindi una cosa molto libera.
Senti, ripartiamo un po' il concetto del legato reale. Facciamo finta che, ecco, siete voi che dovete mandare qualcosa in un altro pianeta, che ne so, su Marte, qualcosa che vi rappresenti. Ecco, che cosa manderesti di voi per lasciare un segno su Marte a coloro che non conoscono gli abitanti della Terra? Quindi Sarneghera, come li rappresentereste su Marte?
Allora, è una domanda che sembra difficile, ma una risposta certa. Io su Marte manderei Gianni. Gianni non è altro che il nostro bassista,
sì,
quindi
sì, infatti.
Un esemplare della razza umana, è anche biologo e insegna scienze alle superiori, quindi è perfetto per approcciarsi con ipotetici abitanti di Marte, anche se non ci sono, o chiunque voglia conoscere la razza umana. Noi mandiamo Gianni su Marte.
Bellissimo. Poi salutiamo, logicamente ringraziamo anche Piddu, Cecco, Musk,
esatto.
giusto?
Esatto, tutti i ragazzi che hanno comunque anche oltre a noi hanno collaborato, perché abbiamo degli amici che ci danno una mano sia sulle grafiche.
Ma come no, infatti, anche perché il progetto, ripetiamo, cioè serve un gruppo di lavoro con cui ci sia empatia. Ecco, voglio sapere da te quanto conta questo aspetto, il lato empatico.
Ma nel nostro caso in realtà veramente poco, nel senso che spesso ci mandiamo a fare in culo direttamente durante le prove, ma poi nonostante questo c'è comunque una forte, secondo me, stima reciproca di fondo, comunque anche se non è stima, comunque la voglia di andare avanti insieme, per cui l'empatia nel nostro caso io non la vedo molto durante le prove, ma nonostante questo andiamo avanti benissimo.
Vabbè, questa è una cosa particolare, perché di solito no, senza empatia sembra che non si possa andare avanti, invece nel vostro caso.
Ma è una leggenda dei tempi moderni.
Dei tempi moderni, esattamente.
Parlando di... Noi diamo il giusto peso all'odio, cioè pochissimo, però quel giusto che ci basta per andare avanti.
Anche quello serve.
Esatto.
Sentimi, allora parliamo di essere, cioè a questo punto, di ulteriori progetti. Certamente noi adesso diciamo promuoviamo, no? Quindi questo nuovo EP, giustamente, no? il varco nel vuoto, insomma, eccetera, quindi lo promuoviamo questo, però ci sono progetti paralleli su cui state lavorando, almeno di quello che puoi svelare?
Nel senso, sì, ovviamente stiamo lavorando sul terzo episodio, al momento un pezzo che è in italiano è già finito e lo proporremo anche dal vivo, e poi ce ne sono 5 o 6 buttati lì, dobbiamo capire quali andremo a chiudere per metterli nel prossimo EP, quindi stiamo già lavorando al prossimo EP, perché
bene, benissimo.
Si chiude il cerchio, sai, tutte le trilogie hanno 3 episodi, se
come no, certo, altrimenti non si chiamerebbero trilogie,
esatto.
giustamente. Senti, prima di far ascoltare, io ho scelto, se tu sei d'accordo logicamente,
sì?
di mandare Bono Box come brano da far ascoltare, e voglio che tu faccia poi una dedica a qualcosa o qualcuno, perché io ho i capelli bianchi, quindi eccetera, però ti voglio fare un'altra domanda, voglio farti fare un viaggio nel passato, anni 70, Woodstock, i Sarneghera che si propongono a Woodstock, che brano proporrebbero in quell'occasione?
Vabbè, per forza l'universo è una parte di me, cioè non c'è niente di più freak, di più peace and love di quello, cioè praticamente travalichi le nazioni e ti rivolge all'universo.
Certo.
Di quello, quindi siamo certi, vedi che le nostre risposte sono abbastanza certe, nonostante la confusione.
Invece poi alla fine ritroviamo, no? E lo chiudiamo il cerchio, sembra, è vero, sembra che poi tutto si chiuda. Benissimo, allora siamo giunti alla fine, Sarneghera, quindi ripeto, Giorgio Casagrande, poi salutiamo anche Piddu, Cecco, Gianni, Damask e tutti coloro che veramente ci mettono una parte della loro modo di comunicare in questo progetto, ma noi adesso ci ascoltiamo Bono Box e voglio sapere da te, Giorgio, dedica a qualcosa o qualcuno.
Allora, Allora, Bonovox, non posso, cioè Bonovox non posso altro che dedicarla a, a Bonovox, il cantante degli U2.
Al cantante degli U2,
subito andiamo dritto per dritto, nel senso che in questo secondo episodio, faccio la chiusura, sì, per ascoltare il brano, in questo secondo episodio praticamente la storia avanza, perché noi abbiamo anche il dottor Vanderlei, che sì, è un astrofisico, sì, che ispira la storia, ma che esiste, che tanti concerti è anche presente e interagisce con il pubblico, praticamente ha scoperto che la maschera viene attivata anche dalle frequenze di certe canzoni, e casualmente ha scoperto che alcune canzoni degli U2 attivano la maschera. Quindi da lì Bonovox, il pezzo è diventato Bonovox.
Sì, perché è diventato Bonovox proprio perché c'è, diciamo, è questa trasposizione sulla maschera, giusto?
Esattamente.
Benissimo. Allora, complimenti, grazie di cuore, e noi ci ascoltiamo con grande piacere i Sarneghera. Grazie Giorgio.
Grazie, grazie a te, grazie della chiacchierata.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Proseguiamo la nostra ricerca delle anime belle, ma non solo, insomma, della voglia di condividere sensazioni, emozioni. E questa volta abbiamo con noi una delle anime di una band sicuramente connessa con la vita e con i nostri tempi. La band sono i BS Mon e lui è Antonio, una delle in arte Viper, giusto Antonio?
Esatto, ciao a tutti.
Grazie per essere qui, grazie per poter condividere con noi e scambiare, insomma, e parlare, insomma, dei vostri progetti musicali. Parliamo allora, voi siete giovanissimi, siete in tre, questo trio, poi saluteremo anche gli altri componenti. Ecco, parliamo proprio di come mai la scelta dell'alternative heavy rock, come mai questa scelta? Cioè, è successo qualcosa nella vostra vita, è accaduto qualcosa o è stato casuale, il tutto casuale?
Allora, siamo un trio e proveniamo tutti e tre da tre background, diciamo, abbastanza diversi tra loro. Mm-hmm. Quindi quando abbiamo iniziato a suonare insieme ci è venuto, diciamo, spontaneo, mm-hmm, questa commissione di generi, e ne è nato quindi questo alternative indie rock, mm-hmm, con delle tinte stoner e anche grunge, post grunge. E quindi diciamo che è venuto su da sé, in sala prove abbiamo iniziato a germare su alcune idee che avevamo, mm-hmm, e che avevamo già alcune idee pregresse e le altre idee che abbiamo messo insieme quando abbiamo iniziato a suonare tutti e tre, insomma. Ecco, e quindi
è venuto fuori questo, se non mi sbaglio, è il vostro primo album, giusto?
È il nostro primo album, mm-hmm, però 4 anni fa abbiamo rilasciato, mm-hmm, una demo autoprodotta, sì, mentre questo album è stato rilasciato sotto etichetta l'Overdub Recordings, sì, di Benevento, sì, e quindi sì, in teoria sarebbe il nostro primo album ufficiale, ecco, rilasciando la demo.
Qual è la cosa più complicata rispetto al vostro progetto, al vostro grande sogno? Cioè, qual è l'aspetto più complicato che tu ritieni che, insomma, su cui dovreste lavorare maggiormente?
L'aspetto più complicato ora mi verrebbe da dirti il trovare serate in locali, soprattutto se parliamo dell'Italia, ma del centro-sud, diciamo, mm-hmm, esatto. Quella è la cosa su cui è un po' difficile, mettiamola così.
È più come... ma questo...
locali disposti a far suonare band inedite, e in più band inedite che fanno dell'alternative di rock, non sono tantissime. Dico, qualcuna c'è, per fortuna.
Ma forse io sto, diciamo, un po' tastando un po' il mercato, vanno molto le cover, si dà poco spazio a chi no? Crea, no? È come se fosse, perché voi, esatto, è come se fosse degli autori contemporanei, no? Uno sembra sempre che debba per forza rifarsi, no, ai classici, e si dà poca, ecco, si crede poco, no? Si crede poco negli autori contemporanei. Ecco, questa
cosa qui sfondi proprio una porta aperta. Sul parto dei cover o tribute band, sì, quindi potremmo stare a parlarne
ore
intere.
Invece uno dovrebbe dare spazio, secondo me, a tutti, perché anzi, specie poi a chi ha qualcosa da poter raccontare, no? In prima persona.
Esatto, perché noi comunque diciamo che ci siamo messi in gioco. Poi sta all'ascoltatore trarre, insomma, le sue conclusioni. Noi ci mettiamo del nostro, con tutte le nostre convinzioni, la nostra voglia, le nostre idee.
Sì. Senti, parlando anche di proprio di musica che va a toccare tematiche sociali, ma proprio per poter cambiare, no? Ottenere dei cambiamenti sociali. Ecco, io leggendo e ascoltando la vostra musica penso che sia in quella direzione. Però tu pensi che oggi, sia rispetto agli anni 70, sia possibile che la musica diventi veramente rivoluzionaria e poter smuovere veramente le coscienze delle persone?
Guarda, se lo ha fatto allora, io penso che possa farlo anche adesso. Mm-hmm. Poi negli anni 70 poi c'è stata la controcultura e c'è stato il punk. Mm-hmm. Sotto certi punti di vista il punk di allora può essere la trap di adesso, sotto alcuni punti di vista, sì, non per quanto riguarda le tematiche, ma per quanto riguarda che si andava contro, insomma,
sì, diciamo il sistema, qualcosa, certamente, certo, sì. Era un modo diverso di protestare, un modo
di pensarla rispetto alla alla massa, anche se questo il rock lo faceva allora, l'ha fatto negli anni 80, 90, 2000, lo sta facendo comunque anche nel 2023.
Sì, senti, queste tre teste, rifacendovi un po' allo scrittore, no? Zachary Gray, ecco, ma sono davvero, rappresentano le vostre tre teste, e adesso nominiamo anche gli altri due componenti, il passato, il presente e l'avvenire?
Allora, le nostre, noi tre siamo praticamente io, poi c'è Stefano Stipa alle chitarre, sì. C'è Leo alla batteria,
sì.
E batteria che però in due canzoni è lui che è la voce principale,
sì.
Sia in sede di registrazione che in sede live. Uh-huh. E sì, siamo tre, e non mi piace definire il frontman, cioè siamo tre
sì.
Tre sulla stessa linea, insomma.
Sì, sì, certo.
E poi ti dico un'altra chicca dal logo, i tre puntini, quei tre puntini sta a significare proprio il trio. Quindi è tutto e per tutto.
Ah, è vero, infatti adesso guardando bene sono andato a riguardare proprio il logo del, no, del vostro gruppo, eccetera, è vero, ci sono questi tre puntini che,
puntini, sì.
Che rappresentano
una sorta di messaggio subliminale, mettiamola così.
Sì, è vero, perché infatti adesso che me l'hai detto, vedi, io li vedo i tre puntini, forse c'è... è vero, adesso che li guardo con attenzione. Senti, ma invece parlando di come logicamente sia possibile far trasformare, no, la vostra arte, la vostra musica in professione, cioè cosa che all'estero questa cosa avviene, c'è una tutela, tu pensi che cosa si debba fare in Italia per far finalmente passare questo messaggio che chi fa arte, chi fa musica, chi fa cultura può essere un professionista?
Allora, uno tenderebbe a pensare che ci siano poche band, ci siano pochi artisti, poca gente che faccia musica in Italia, mentre non è assolutamente così. Cioè, il mondo dell'underground freme in una maniera assurda.
Sì.
L'unica cosa è che appunto troviamo pochi spazi. Quello forse sarebbe la cosa su cui dovremmo lavorare un po' tutti. Che davvero di band ce ne sono tantissime, basta solo che uno guardi le playlist delle nuove uscite, che sia su Spotify o che sia una webzine dove ci sono, insomma, recensioni e articoli, sono veramente tante.
Sì,
forse davvero anche molto più di prima. Sarà anche che c'è più possibilità di registrarli, i costi sono abbassati, anche dal punto di vista homemade, con una semplice scheda audio, insomma, tutti là fuori.
Sì, certo, gli strumenti di oggi sicuramente permettono, no?
Assolutamente, sì.
Certo.
Il digitale rispetto all'analogico ha i suoi pro e i suoi contro.
Ma come no?
Anche su questo, come prima, potremmo stare a parlare ore ed ore.
Sì, però è vero che certamente questa maggiore possibilità, no, di poter avvicinarsi alla musica sicuramente secondo me è anche un modo per dare spazio a tutti, ecco, dare spazio,
esatto,
sicuramente.
Sotto altri punti di vista, sì. Invece, diciamo, il lato negativo è che dato che c'è molta roba e si sono abbassati appunto costi e quant'altro, sotto, diciamo che la qualità alcune volte viene meno per ovvie ragioni. Quindi questa può essere una cosa negativa dell'accessibilità praticamente a tutto.
Senti, l'altro aspetto che a me interessa molto, a me piace molto, no, quell'intreccio fra le varie arti, e voi mi sembra che anche su questo aspetto, diciamo, siete su questa lunghezza d'onda, perché tipo l'artwork del disco, insomma, mi sembra che, a parte che sia veramente qualcosa di molto particolare ed è stato affidato, no, diciamo, appoggiandosi a quell'artista giapponese, no, Hiroyasu Furi, giusto, Tuone, ecco, come va questa scelta, come è avvenuta questa scelta?
Allora, questa è un'altra bella storia da raccontare. Allora, niente, un artista giapponese, uh-huh, che è un amico della band, soprattutto,
sì,
di Stefano e di Leo, e si è trasferito qui a Sendella Pianice, al nostro paese da qualche anno.
Dillo, lo puoi dire, Sendella Pianice in Molise, lo puoi dire.
Il Molise, esatto, il nostro Molise.
Sì.
E quindi è nata subito questa amicizia. Poi, come ben sai, dato che da queste parti, uh-huh, chi fa arte o prova a farlo, diciamo che non ne siamo tantissimi, quando c'è qualcuno che la pensa come te, subito si instaura un feeling.
Sì, sì.
E quindi da questa è nata questa collaborazione, insomma.
No, è bellissimo questo mescolare, no? Diverse arti, veramente una cosa molto bella. Logicamente la cosa più particolare e stravagante è che questo artista giapponese abbia scelto il Molise, insomma. Questa è la cosa più particolare, perché non abbia scelto New York, non abbia scelto Parigi, ha scelto il Molise. Quindi vuol dire che insomma, anche in Italia, insomma, il nostro Molise vuol dire che ha qualcosa di particolare e di...
Siamo ancora tutti da scoprire.
Esattamente, esattamente. E forse anche ecco, questo fatto di parliamo di certa l'influenza, cioè in una regione, in un luogo in cui effettivamente no, sembrerebbe che sia tutto dormiente, ma non lo è. Ecco, quali sono state le vostre influenze, cioè nel prendere questa decisione di scegliere l'arte, la musica per poter comunicare?
Allora, ti parlo personalmente. Diversi anni fa rimasi folgorato da un live dei Guns N' Roses,
sì,
e soprattutto dal bassista Duff McKagan. E quindi da lì è nato tutto, ho detto voglio comprare il basso e da lì insomma è stato tutto un seguire. E per gli altri diciamo la cosa è stata più o meno simile, però le band diverse. Ad esempio Stefano è un amante dei Pantera, Leo invece è più su funky, un po' Red Hot, lo stone dei Queens of Stone, questa roba qui insomma. Quindi come ti raccontavo in precedenza, il background non totalmente diverso, ma comunque abbastanza.
Senti, noi prima di arrivare proprio a parte ribadire che siete presenti su tutte le piattaforme, quindi basta scrivere BS Mon e sicuramente troviamo e quindi possiamo acquistare e seguire i vostri progetti e quindi anche la vostra musica, voglio fare una domanda a sud e poi chiudiamo. Io, se tu sei d'accordo, io ho scelto, prendendo dal vostro album, appunto, Cerberus Bone, io ho preso la traccia numero 3, Always a Cheater. Ok.
Allora, sì.
Se tu sei d'accordo.
Sono d'accordissimo.
Di proporle questa, quindi poi vorrei che tu facessi una dedica a qualcosa o qualcuno rispetto a Always a Cheater. Però ti voglio fare una domanda assurda. Domani, ecco, dovete fare una passeggiata, tu e gli altri due componenti dei BS Mon, sull'Etna insieme a Franco Battiato. Voglio sapere se questa passeggiata sull'Etna avverrebbe in pieno silenzio o, che ne so, iniziereste a parlare di centro di gravità permanente.
Questa è una bellissima domanda che non mi sarei mai aspettato. No, allora all'inizio sicuramente in silenzio, facendosi ispirare forse dai suoni della natura che avrebbero in un tempo ispirato anche il maestro. E poi chissà da cosa nasce cosa, e magari da un argomento più disparato si arriverà a parlare di musica, però non credo che sia una cosa preponderante la musica in sé per sé. Secondo me ci si arriverebbe dopo qualsiasi altro discorso, insomma.
Sì, diciamo
che ci sarebbe tutto da imparare, quindi
ci si arriverebbe, ecco, in un secondo momento, non si andrebbe dritti, no, a parlare della musica, ma prima
esatto,
a parlare...
Esatto, bello, pensare così, sì.
Esattamente. Bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata, come ripeto sempre io, in maniera ossessiva, e adesso noi ci ascoltiamo Always a Cheater, dall'album appunto Cerberus Bone, dei BS Bone, ma voglio che tu faccia, oltre logicamente a ringraziare gli altri componenti dei BS Bone, voglio che tu faccia una dedica a qualcosa o qualcuno su Always a Cheater.
Allora, Always a Cheater praticamente, come dicevo prima, è il nostro primo singolo e forse è una delle canzoni che ci rappresenta di più, per il semplice motivo che parte diciamo con un arpeggio, quindi in maniera più soft, per poi andare in un crescendo fino all'outro. E questo proprio che sta a significare insomma la nostra anima più hard e quella più soft, quindi secondo me è il pezzo che ci rappresenta appieno, quindi chi non ci conosce, io farei ascoltare questa canzone per far capire di che pasta siamo fatti.
Vedi che la scelta, allora vedi che era una scelta giusta, perché ho percepito effettivamente è un brano molto credibile, mi rappresenta pienamente.
Esatto, sì.
Allora, grazie di cuore ai BS Bond, grazie.
Grazie a te, grazie.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva di L'altro sono io, Radio Thor Italia, e chiudiamo con un giovanissimo sicuramente artista che ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi, lui è Francesco Nava. Ciao Francesco.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie per essere qui. Francesco, allora parliamo del tuo progetto musicale, del tuo grande sogno. Voglio sapere che cosa è accaduto nella tua vita per fare una scelta del genere. Insomma, hai incontrato qualcuno? È successo qualcosa? Hai visto qualcuno per poter scegliere questo sogno?
Dunque, io ho avuto un percorso abbastanza tortuoso, ecco, se non altro per quanto riguarda le scelte sia professionali che anche personali, in realtà aggiungerei. E parlando di musica, io ho iniziato a prendere in considerazione questa come opzione di vita, diciamo, quando avevo 18 anni, iniziando a suonare in strada, a Milano, eccetera. Poi, per una serie di motivi, ho scelto in realtà di seguire un'altra via, ho preso una laurea in architettura, nel frattempo ho girato parecchio mondo, e dopodiché ho capito che il richiamo era troppo forte, quindi poi ho fatto prima canto jazz, poi mi sono spostato a Roma per Officina Pasolini, un corso sul cantautorato tenuto da Tosca, Niccolò Fabi, Giovanni Dumbi tra gli altri, e niente, mi è stato sempre più chiaro che questa era la via che volevo seguire, ed è poi quello che mi ha spinto al mio primo brano un mese fa.
Sì.
E quindi ecco, e vi anticipo invece, visto che sono qui con voi, vi anticipo che l'1 dicembre uscirà invece un mio secondo singolo, ecco, con cui tengo molto, che si chiamerà Orfeo. E quindi niente, sento di essere adesso sulla giusta strada, ecco.
Senti, cosa vuol dire per te rinascita?
È una domanda dalle tante risposte possibili, su cui tra l'altro sto cercando di lavorare in questo periodo, perché ogni volta che mi sembra di rinascere, poi mi sembra di dover rinascere di nuovo, di nuovo, di nuovo. E, la rinascita è...
Ma in questo momento, in questo momento, logicamente, in questo momento...
Ma in questo momento, ma anche in generale, direi, parlando sul piano personale, è un... liberarmi dalle zavorre, da alcuni condizionamenti, da alcune parti di me che penso di conoscere, in realtà scopro ogni giorno di non conoscere, farmi largo tra tutta la polvere che posso incontrare e riuscire a vedere una parte di me che io stesso non conosco, ecco. E quindi ogni volta che scopro una piccola parte, questa è una rinascita sicuramente. E poi questo nella mia musica si incontra tanto,
infatti,
anche con una...
infatti questo lo stavo per dire, infatti lo si percepisce, cioè...
Ah, ok.
Sì,
e, sì, è un tema, forse la tematica a me più ricorrente, anche più cara, sotto tante sfaccettature, ecco, perché ci sono magari dei brani che partono da un amore per una persona, ecco, diciamo, e altri che partono da altri presupposti, però di base, che sia io il baricentro, che sia un altro, che sia una visione un po' più ampia, quindi di me, te, della società in cui siamo, eccetera, comunque ricorre questa tematica della rinascita, ecco, come unica possibilità.
E poi la cosa che appare proprio così in maniera palese, diciamo veramente preponderante, l'amore, no? E l'elemento naturale, la natura. Ecco, noi viviamo un momento storico in cui parlare di amore sembra anacronistico, visto che viviamo una realtà fatta di violenza. E parlando di natura, vedi, io ho iniziato dicendo, no, l'artista che ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. E la natura sembra che sia lontana da noi, invece dovrebbe essere, noi dovremmo sentirci connessi con la natura e forse anche con l'amore. Ecco, cosa pensi, cosa può fare la musica per poter ritrovare questa connessione con la natura, ma questa connessione con l'amore?
Dunque, bella domanda. La musica può semplicemente mostrarci un'altra possibilità, ecco, ma poi nel mio caso non cerco nemmeno non mi è mai capitato di scrivere una canzone che voglia insegnare qualcosa o ben poco da insegnare, anzi forse quasi niente. Semplicemente mi capita spesso di vedere delle come dei piccoli squarci dentro cui mi sento di vedere, e questi squarci mi piace che possano essere comuni ad altri, che possano risuonare in altre persone, quindi magari non grazie a me, ma semplicemente con me come strumento essere d'aiuto per vedere un'altra possibilità. Questa possibilità può essere anche appunto un incontro con la natura, che sto in realtà cercando di vedere non come un qualcosa con cui mi connetto, ma qualcosa con cui dovrei essere, di cui dovrei essere parte in realtà. Cioè, l'uomo ha teso nel tempo a distaccarsi sempre più dalla natura, quando in realtà è è parte integrante, dovrebbe essere parte integrante, invece siamo ormai un rivale, no? Quindi sì, sì. O prevale l'uno o prevale l'altro.
Sì, è vero, è verissimo, è verissimo. Cioè, è vero questo scollamento proprio, cioè nel senso proprio sembra che, no, che ma è vero che sembra che viviamo, cioè, viviamo in mondi separati, cioè l'uomo e la natura sembrano distanti, no? È vero, è accaduto questo purtroppo in questo momento. Senti, ma parlando di aspetto creativo, voglio sapere se tu, ecco, hai bisogno, ecco, di un cielo stellato, hai bisogno di un, che ne so, della brezza marina per poter creare, o anche rinchiuso in un bagno del treno riesci a scrivere una canzone?
Ma mi cogli in un momento in cui in realtà in generale sono un po', mi sento talvolta bloccato anche su questo punto di vista, quindi non ti so dire un luogo prescelto, e cerco, per come sono io, nonostante sicuramente le canzoni più in cui tengo di più sono nate in momenti particolarmente ispirati, momenti in cui come dire, si univano tanti puntini per dare il via, per darmi la possibilità di scrivere qualcosa di magari più non profondo, però qualcosa in cui che mi rispecchiasse maggiormente. In realtà mi è capitato proprio a Roma di incontrare un mio maestro che si chiama Coletta, compositore in realtà per musica di teatro. E questa persona per esempio mi faceva notare che la maggior parte della musica straordinaria che noi abbiamo incontrato nella storia dell'uomo, se penso a Mozart, che ne so, nasceva magari su commissione, magari non sarebbe mai nata se fosse dipesa unicamente dall'ispirazione, no? Viviamo un po' il mito dell'ispirazione, del trame ispirazione. In realtà c'è qualcosa in noi che a volte gli altri, non solo spingendoci a fare, ci aiutano a tirar fuori. Quindi magari alcune delle cose a cui tengo di più sono nate perché qualcuno mi ha messo l'ansia: ehi, hai 3 ore per scrivere una canzone, oh ok, vediamo cosa posso fare con gli strumenti che ho. E magari viene la cosa più bella e più vera, no? di tanti crogiolarsi, di tante riflessioni su l'iperurania. In realtà a volte è più semplice di come lo stiamo immaginando, ecco.
Sì, diciamo un po' è vero, è come se oggi avessimo bisogno anche dei mecenati di un tempo, no? Che ti ordinavano, no?
Io personalmente sento questa esigenza, ma nel senso che poi ognuno è fatto suo modo,
certo,
no?
certo.
Anche se penso scolasticamente.
Sì, sì.
Io cioè, mi rendo conto che dava il meglio quando c'era un professore che mi ammazzava.
Sì, che ti stimolava, ti
sì. Esatto, io ho bisogno di quello, che ognuno poi ha bisogno di qualcosa di diverso. Nel mio caso, forse per debolezza talvolta me lo dico, perché non riesco a essere abbastanza diligente magari da darmi delle regole da me, da darmi un terreno da seguire, una strada da seguire, ecco, quindi magari a volte ho bisogno di qualcuno che mi dia il via, poi magari vado io. E molto liberamente, però a volte invece l'impormi questa mia libertà mi spinge magari a entrare in cose magari più banali e più scontate, no? Che magari non avrei trovato se un'altra persona mi avesse dato il via.
Senti, tu hai detto che hai studiato architettura, giusto? Hai detto,
sì, sì, sì.
Voglio sapere, che a me interessa questo lato, siccome quando uno pensa architettura, no, pensa al rigore, no? C'è il fatto che, no, ci sono devi seguire insomma delle regole in maniera rigorosa, eccetera. Ecco, che cosa hai preso dall'architettura e l'hai messa anche nel tuo modo di fare musica? Quel rigore, non lo so, che cosa hai preso?
Questa è una domanda in realtà a cui non so rispondere, nel senso che è una cosa su cui mi sono spesso interrogato, mi sono spesso chiesto, ho sprecato 3 anni della mia vita, punto di domanda, oppure qualcosa mi è servito anche, cioè sicuramente mi è rimasto sotto l'approccio più visivo, quello mi è chiaro, quello lo sento, cerco di dare una coerenza anche a livello visivo a quello che creo, ma non per cercarla, ma proprio perché lo sento da me, lo sento da me anche perché l'ho preso col tempo, ecco, non c'è nulla di talento innato, ecco, almeno per quanto riguarda questo. Quindi, e poi mi verrebbe da dire, non so se parlerei di rigore, però certamente c'è una ricerca di compositiva, forse, quello un po' la sento, non so se posso dire con certezza che provenga da lì, però sento in me un aspetto compositivo che forse prima non avevo, che non parlo di composizioni assurde, parlo proprio di equilibrio degli spazi,
sì, equilibrio degli
e dei pieni come dei silenzi, come in architettura.
Sì, 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 sì. Come in architettura, è vero, davvero. Come in architettura.
Cerco di trovare questi momenti equilibri di silenzio, che alla fine silenzio forse è la parte... Ora un po' banale magari da dire che il silenzio è musica, però effettivamente, almeno per quanto mi riguarda, ci sono tanti silenzi, tanti respiri in quello che scrivo, in quello che faccio sentire, e sono per me la cosa più... il momento in cui poi qualcosa accade, altrimenti senza i silenzi non ha senso quello che faccio.
È vero, è lì che avviene la magia, no? C'è la magia del... no?
Assolutamente.
È proprio in quei silenzi. Senti, prima di chiudere la nostra chiacchierata dicendo qualche ulteriore curiosità rispetto al singolo Acqua e farlo ascoltare e fare anche una dedica a qualcosa o qualcuno, una domanda assurda: domani devi fare un giro in barca con Leopardi e Pasolini, Pierpaolo Pasolini. Voglio sapere se questo giro in barca con Leopardi, Giacomo Leopardi e Pierpaolo, avverrebbe in pieno silenzio, godendovi proprio il profumo del mare, il rumore delle onde, oppure, che ne so, parlereste di malinconia, che ne so.
Non lo so, magari sarebbe occasione di incontrare alcuni lati più nascosti, quindi magari, che ne so, Leopardi magari si divertiva da Dio su una barca con me e Pasolini. Non lo so, magari giochiamo a carte.
No, perché no?
Cioè, è curioso, comunque, cioè, non lo so, penso ci sarebbe tempo per tutto, no? La barca richiede lentezza,
sì, come no.
Ci sarebbe spazio per il cazzeggio, come sì, per discussioni sui massimi sistemi, come per... Ehi, ma perché non stiamo un po' in silenzio e guardiamo semplicemente?
È vero, verissimo. Senti Francesco, allora siamo arrivati al termine. Allora, Acqua, ulteriori curiosità su questo brano, su questo singolo?
Acqua è... che è il mio primo singolo, tra l'altro,
sì.
Ed è un brano cui sono molto legato, perché è stato poi quello che ha dato il via a un nuovo percorso di vivere la musica, meno, non so come usare delle parole corrette, forse meno improntato a ok, questo potrebbe interessare a qualcuno, questo potrebbe piacere, ma semplicemente dire ok, io cosa posso fornire di mio, cosa posso dare di mio che poi raggiunga qualcuno o non raggiunga qualcuno, però come posso spogliarmi e mostrare alcune parti di me che magari risuonino in qualcuno, ecco. Perché penso sia un'esigenza che io sento molto, che in realtà e sento molto anche rispetto alla musica che ascolto, no? Cerco di ascoltare musica non tanto complessa o semplice o però musica che abbia qualcosa da smuovere o che non nasca semplicemente dall'esigenza di dire c'è un pezzo, c'è altro, la musica serve a volte.
Scusami, perdonami Francesco, siccome il segnale sembrava che stesse andando via, se puoi ripetere l'ultimo concetto, perdonami perché la tua voce era scomparsa, scusami.
Ah, chiedo ecco, bene. Ti dicevo prima dell'intervista che
sono
sceso da un monte di corsa.
Sì, adesso è tornato il segnale, prego, scusami.
Ok, meraviglioso. Sì. Dicevo, per quanto mi riguarda tendo ad ascoltare musica che possa in qualche modo scuotere,
sì.
E quindi cerco di fare questo, non che abbia, non che mi dica la mia musica chissà cosa scuote, chissà cosa smuove, però mi pongo quell'obiettivo, ecco, di non lasciare almeno me stesso indifferente, perché se lascio indifferente pure me stesso siamo fregati.
No, a questo punto non è credibile.
È spesso il... in questo, no? In quello che funziona più di quello che è vero, e cerco di dare in Acqua, come un po' in tutte le mie canzoni, è qualcosa che sia vero, almeno per me, quindi magari anche per qualcun altro.
Certo, anche per chi ascolta. Senti, quindi io ti ringrazio, ribadiamo che Francesco Nava, quindi sei presente su tutte le piattaforme, uno può seguirti, acquistare la tua musica, sentirla, eccetera. Però adesso l'ascoltiamo Acqua e voglio sapere se vuoi fare una dedica a qualcuno o anche a qualcosa, fare una dedica diversa, che ne so.
Non sento in questo momento di dedicarla a qualcuno.
La puoi dedicare anche a te stesso.
Almeno non sfacciatamente, ecco. Sento in me tante persone che risuonano sicuramente. Sì. E è un periodo tra l'altro in cui sto incontrando alcuni aspetti di me rispetto al rapporto, alle relazioni che non avevo considerato. Mm-hmm. E quindi, nonostante questo brano sia nato tre anni fa ormai, non lo so, però mi risuona adesso più che mai, anche se sono cambiate le persone, le cose, il posto dove vivo, risuona, e quindi sicuramente può raggiungere anche una persona sicuramente a me speciale anche in questo momento.
Benissimo, allora grazie di cuore, grazie di veramente di cuore a Francesco Nava, grazie Francesco, grazie.
E grazie a voi davvero di cuore.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Thank you.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.